Buongiorno a tutti voi, buona giornata.
Oggi abbiamo con noi, davvero è un piacere, i frati della comunità monastica Santissima Trinità di Dumenza. Con noi il priore Fra Luca, con i suoi confratelli Fra Andrea, Fra Roberto, Fra Alessandro e Fra Davide. Allora, la comunità Santissima Trinità di Dumenza è presente a Dumenza dal 2005. Allora, Fra Luca Fallica, priore di questa comunità benedettina, ecco, che cosa ci può dire? Ecco, come è nata? Ci racconta un po' la storia di questa comunità, di questo monastero?
Sì, la nostra comunità è qui a Dumenza dal 2005, ma di fatto la nostra vita, la nostra storia è un po' più remota. Noi nasciamo nel 1989, più o meno nell'ottobre dell'89, da un gruppo di fratelli, 10 fratelli provenienti dal monastero di Praglia, che è una grande abbazia nei pressi di Padova, e siamo stati accolti appunto verso la fine dell'89 dal vescovo di Milano, dall'arcivescovo, il cardinal Martini. E inizialmente abbiamo vissuto in altre sedi prima di giungere qui a Dumenza. I primi mesi siamo stati a Desio, poi siamo stati 3 anni a Canso e poi per 12 anni in un antico priorato clinacense in diocesi di Como presso Vertemate Comminoprio. E era una proprietà privata, per cui avevamo avuto delle difficoltà con la proprietaria e alla fine abbiamo deciso di trovare un'altra sede. Dopo vario tempo dedicato ad alcune ricerche, siamo approdati qui a Dumenza, dove abbiamo trovato una colonia montana degli anni 60 che abbiamo pian piano ristrutturato fino a poter trasferirci e a stabilizzarci qui. Di fatto i lavori della ristrutturazione sono iniziati nel 2002, quando ancora era arcivescovo il cardinal Martini, e per cui anche il discernimento sul nostro trasferimento qui a Dumenza l'abbiamo vissuto insieme a lui, e anche se poi appunto la comunità si è trasferita nel 2005, quando i lavori erano ancora in corso, per cui l'inaugurazione ufficiale del monastero è avvenuta l'11 luglio del 2006 con l'arcivescovo Tettamanzi, che nel frattempo era succeduto a Martini. Ecco, inizialmente la comunità era composta di 10 fratelli, poi nel tempo la comunità si è ampliata, dei 10 fratelli iniziali siamo rimasti attualmente in 6 e gli altri si sono aggiunti man mano durante questi anni. Di fatto attualmente la comunità è composta di 16 fratelli, di cui 9 sono di voti definitivi, mentre gli altri sono nelle varie fasi di formazione, quindi postulanti che iniziano il cammino di discernimento, poi abbiamo 2 anni di noviziato e professi temporanei fino ad arrivare alla professione solenne. Ecco, la caratteristica della nostra comunità, che è una comunità benedettina, che segue la regola di San Benedetto. Ma ecco, una peculiarità della nostra comunità è l'aver scelto sin dagli inizi di avere un rapporto peculiare con la Chiesa che ci accoglie. Quindi siamo un monastero, canonicamente si dice di diritto diocesano, dove c'è un rapporto peculiare con la diocesi di Milano. E questo anche a motivo del fatto che una caratteristica delle comunità monastiche è quella di vivere una stabilità, anche se la nostra di per sé è stata una stabilità un po' incerta, un po' instabile, possiamo dire, visti i diversi trasferimenti che abbiamo dovuto avere, però la comunità vive una sua stabilità, cioè nel senso che diversamente da altre forme di vita religiosa, che ad esempio gli stessi cappuccini che hanno periodicamente dei trasferimenti, noi abbiamo un impegno di stabilità che ci lega non tanto ad un luogo, ma ad una comunità di fratelli. Per cui, ecco, però questa stabilità in una comunità di fratelli poi si traduce anche in una stabilità ecclesiale, quindi la decisione, la scelta era stata quella di un inserimento all'interno della Chiesa locale con un'attenzione particolare alla vita appunto della comunità diocesana.
Quindi è un monastero il vostro,
Sì.
comunità monastica, ma è un monastero. Leggo Monos da Monos, il rapporto dell'umanità con Dio, con il mistero, diventa infatti coscienza, libertà e amore nel singolo uomo, diventa un io nuovo. Ma monastero vuol dire tanti io che stanno insieme e che sono chiamati a vivere una verginità in una forma specifica, che è quella dell'essere in quel luogo stabile, come lei mi ha detto.
Sì, noi di per sé siamo definiti tradizionalmente da due termini di origine greca che sembrano contraddittori, perché l'uno sembra dire il contrario dell'altro, perché monaco, appunto, come lei diceva,
Dire solo.
richiama alla vita solitaria, e la vita monastica è nata anche come forma eremitica, soprattutto nel deserto egiziano, nel deserto palestinese. Poi l'altro termine che però ci definisce è cenobita, che significa esattamente il contrario, colui che vive in una comunità. In una comunità di fraterni, nella quale appunto si inserisce in un modo stabile. E credo che un po' la caratteristica tipica della nostra vita sia comprendere come è possibile una vita solitaria di ricerca di un'intimità anche con il mistero di Dio, sulla condizione di essere capaci di vivere un'autentica comunione fraterna. E viceversa, la comunione fraterna è autentica quando ci consegna anche a questo rapporto personale, intimo con il Signore. E questo si riflette sia ovviamente nelle scelte fondamentali e vocazionali che ciascuno di noi fa, ma anche nel modo con cui è organizzato lo spazio di un monastero o anche il tempo, per cui abbiamo spazi e tempi che sono dedicati maggiormente alla vita personale, altri spazi e tempi che sono invece dedicati alla vita fraterna. Vita fraterna sia tra di noi, membri della comunità, ma anche vita fraterna con coloro che si accostano alla comunità o per condividere la preghiera o attraverso l'ospitalità per condividere dei momenti di fraternità insieme. Ecco, quindi ecco un po' la nostra sfida è quella di tenere insieme questi due aspetti che sembrerebbero contrastanti e invece devono essere profondamente unificati. Questo non solo per chi è monaco, ma per ogni persona che è autenticamente persona quando ha una consistenza in se stessa, ma nello stesso tempo la riceve e la ritrova all'interno di un autentico tessuto relazionale.
Bene, allora questo monastero, questa casa, è come per la famiglia, una casa, il monastero, no? Una dimora per tutti voi. E il luogo, cito, ho letto Don Giussani, cito, quel luogo creato perché coloro che vi abitino imparino a gridare davanti a tutti, in ogni istante, tutta la loro vita è fatta per questo, che Cristo è l'unica cosa per cui valga la pena vivere, che Cristo è l'unica cosa per cui valga la pena che il mondo esista. Quindi consistete in Cristo, insomma.
Un aspetto, una frase famosa della regola di San Benedetto, che appunto è molto nota, ma che credo sintetizzi bene la spiritualità monastica, anche quella della nostra ricerca, la nostra attenzione spirituale, è nulla anteporre all'amore di Cristo. Anche se appunto occorre intendere bene questa frase in una reciprocità, perché credo che il primato che ricorda questa frase è l'amore che Cristo ha per noi. Di fatto Benedetto riprende questa espressione da un testo di San Cipriano, con cui Cipriano commenta il Padre Nostro, e lì è chiaro che Cipriano, quando parla di amore di Cristo, intende anzitutto l'amore che Cristo ha per noi fino a donare la propria vita. E la nostra è una risposta a questo amore che, appunto, essendo così prioritario e preminente, ecco, chiede anche una risposta altrettanto piena e prioritaria. Anche se appunto credo che questo poi nulla anteporre all'amore di Cristo, occorre anche qui intenderlo bene, non è in un senso esclusivo, ma è piuttosto inclusivo, cioè è che in questa priorità dell'amore di Cristo poi trovano la loro verità tutte le altre relazioni a cui siamo chiamati, le relazioni fraterne, ma anche le relazioni con le altre creature del cosmo. Quindi ecco, è anche stato tipico di tutta la tradizione monastica un'attenzione all'ambiente, alla natura, a quello che è appunto anche nella preghiera, nella liturgia, il pregare, l'essere, il sentirsi voce di tutte le altre creature che insieme a noi lodano il Signore. Quindi è un primato dell'amore di Cristo che dà consistenza a tutte le altre relazioni alle quali siamo chiamati.
Sto leggendo un libro che Benedetto XVI ha scritto proprio con un giornalista tedesco ed è La vita. C'è un pezzettino che voglio leggerle e che vorrei che lei commentasse. La vita dell'uomo con Dio, la vita eterna nella vita temporale è possibile perché c'è la vita di Dio con l'uomo, con noi. Cristo è l'essere di Dio con noi e allo stesso tempo l'apertura del tempo all'eternità. No, Dio non è più il Dio distante, indefinito, che non, nessun ponte può raggiungere, ma è il Dio vicino. Il corpo del Figlio è il ponte delle nostre anime. Mi aveva molto colpito questo ponte delle nostre anime, perché voi siete un ponte comunque nella zona in cui siete, no? Ecco.
Sì, questo è il mistero dell'incarnazione, appunto. L'incarnazione è una via in duplice direzione, cioè è il figlio di Dio che entra nella nostra carne
Vita.
perché la nostra carne possa essere divinizzata. Diceva Sant'Atanasio che appunto noi, il figlio di Dio diventa sarcofago, cioè portatore della carne, perché noi possiamo diventare pneumatofore, cioè portatori dello spirito. Quindi è questa comunione che si realizza tra cielo e terra. C'è una bellissima immagine con cui si apre il Vangelo di Giovanni, che è quella del cielo aperto, no? Quando appunto Gesù promette a Natanaele: vedrete il cielo aperto. E credo che la vita del monaco sia un po' questa, cioè vivere nella concretezza della terra, perché con non evadiamo, non fuggiamo verso mondi virtuali, ma siamo nella concretezza della terra, della storia, ma cerchiamo di vivere in questa storia appunto con il cielo aperto, quindi con uno sguardo che va oltre, dove il cielo è aperto, appunto, qui, anche qui il cielo è aperto, ma in entrambe le direzioni, sia perché Dio entra nella nostra storia, sia perché noi possiamo entrare e essere al cospetto di Dio. E credo che una caratteristica della vita monastica sia proprio questa, cioè quella di vivere la ricerca di Dio dentro la concretezza della vita quotidiana, della vita ordinaria. Lei prima usava un'immagine che credo che sia molto vera: il monastero è come una famiglia, quindi non è una vita del tutto diversa o distante da quella che è la vita ordinaria che si vive nelle nostre case, nelle vostre famiglie. È però la capacità di avere questo sguardo che sa riconoscere non in situazioni speciali, ma dentro l'ordinarietà della vita, delle relazioni. Ad esempio, come nella nostra vita è molto importante la dimensione della preghiera, però è altrettanto importante la dimensione del lavoro, senza che ci sia una contrapposizione o un'alternativa tra la dimensione del lavoro e la dimensione della preghiera. Quello che viviamo nella preghiera poi lo torniamo a vivere e lo troviamo vero nella dimensione del lavoro, nella dimensione dei rapporti fraterni, nella dimensione dell'ospitalità, in tutto ciò che costituisce il tessuto normale di una vita molto ordinaria, molto feriale.
Le posso fare una domanda su questo tempo chiuso che stiamo vivendo, no? Questo lockdown. La Chiesa è chiamata a rendere presente e a rendere presente e concreto il seme di una nuova umanità. A che cosa sono chiamati i cristiani in questo momento? Che compito è affidato loro? Proprio perché io vedo da una parte proprio questo tempo porta ad una sofferenza, in un'assenza di sicurezza per ogni persona. Ma che cosa si può dire alla nostra gente? Che questo tempo possa essere un tempo di rinascita, un tempo di ripresa, un seme nuovo in questo nostro vivere. Io credo ci sia una sete di rapporti, di comunione, che si è espressa in tanti modi anche proprio in questo tempo chiuso.
Ciò che possiamo dire è ciò che da sempre dice il Vangelo e da ciò che da sempre dice la tradizione cristiana, cioè che la vita è un'esperienza pasquale, che il mistero di Dio si rivela pienamente nel mistero della Pasqua. Quindi laddove la morte sembra regnare, ciò che siamo chiamati a ricordare è che la morte, anche quando sembra regnare, non ha mai l'ultima parola, perché l'ultima parola è comunque del Signore della vita, l'ultima parola è della risurrezione. Però appunto il mistero pasquale dice che appunto il mistero della vita si sprigiona laddove appunto la morte vive il suo corso, che il mistero della luce risplende, ce l'ho appena ricordato, il mistero del Natale, ecco, risplende laddove sembrano regnare le tenebre. E quindi si tratta di vivere, credo, questo tempo con quelle che sono quello che è il bagaglio tipico del cristiano, di ogni credente. Credo che il bagaglio tipico di ogni credente siano le tre virtù teologali. Torniamo alle parole di sempre, cioè la fede, la speranza e la carità.
La carità.
Quindi si tratta di vivere questo tempo nella fede, cioè nella fiducia, si tratta di viverlo nella speranza e poi si tratta di viverlo nella carità, cioè nella capacità di accogliere, di ritradurre l'amore di Dio nei gesti di carità, nei gesti di prossimità, nei gesti di solidarietà che in questo tempo si sono moltiplicati. Perché è vero che l'impressione che si ha ad uno sguardo superficiale è che si siano manifestati maggiormente i segni di morte, ma di fatto i segni di morte sono stati accompagnati e anche in qualche modo vinti da tanti segni di carità che hanno, credo, l'ultima parola, ecco, rispetto anche laddove sembra regnare la morte.
Grazie Fra Luca, dobbiamo fare una pausa musicale. Stiamo parlando con Fra Luca Fallica, che è priore della comunità Santissima Trinità di Tumenza. Della comunità Santissima Trinità di Dumenza. Abbiamo avuto il piacere di incontrare Fra Luca Fallica, priore di questa comunità. Adesso con lui ci sono dei confratelli, in particolare continueremo a parlare con Fra Davide. Ecco, mi ha sempre colpito il prologo della regola di San Benedetto che dice: c'è un uomo che vuole la vita e desidera giorni felici. Sono io quest'uomo, se lo sei, ti propongo una strada da seguire. Perché oggi può avere ancora senso che un giovane scelga di entrare in questo ordine, in questa comunità?
Ma io comincerei proprio dal fatto che la regola inizi con una promessa. E la promessa, appunto, è quella di una vita buona e felice. E mi sembra che proprio in questo tempo così, come si diceva prima, chiuso, dove l'umano è molto ridotto, sia nelle relazioni ma anche nella concezione che ha di sé, ricevere tutt'oggi una promessa sia qualcosa che mette in movimento ed è un movimento progressivo di crescita. Nella nostra vita la dimensione della conversione è fondamentale e io intendo la conversione anche proprio come un movimento in cui la conoscenza di sé cresce insieme alla conoscenza che si ha di Dio attraverso, come dire, la quotidianità. Ecco, proprio la quotidianità diventa un luogo di, possiamo dire anche di redenzione, nel senso appunto dove si manifesta la presenza di Dio nel volto del fratello, nelle attività che si fanno, nella preghiera. Per cui quello che promette Benedetto è di costituire una scuola al servizio del Signore che possa veramente accompagnare il singolo, ma dentro sempre un contesto cenobitico, quindi come diceva prima il priore Luca, dove la dimensione singolare con quella comunitaria stanno sempre insieme, appunto, verso la vita eterna. Ecco, la vita eterna non è nell'aldilà, ma è un'esperienza appunto di incontro sempre più profondo con Dio e con me, appunto, che non è però in senso intimistico, cioè la presenza monastica è un segno che ricorda che appunto la vita non si riduce alla materialità, non si riduce all'oggi, ma è sempre aperta verso una dimensione di trascendenza. Per cui, ecco, questa promessa richiama proprio ciascuno al fatto che la vita è aperta ad un compimento. È solo che bisogna imparare come poter conseguire questo compimento. Allora, appunto, tutta la regola scritta da Benedetto serve proprio per insegnare a questo apprendimento. Ecco, mi piace appunto questa dimensione, appunto, che sia una scuola. Si parlava prima di famiglia, ma c'è anche questa dimensione più scolastica, anche in questi giorni in cui purtroppo la scuola è chiusa e quindi non è neanche più un luogo di formazione in questo momento, non solo all'apprendimento di nozioni ma anche alla socializzazione. Ecco, richiamare questa dimensione dell'apprendimento come qualche cosa che si vive insieme ad altri mi sembra molto, molto importante. Poi un altro aspetto che direi interessante per un giovane che si vuole accostare alla vita monastica è il fatto che sia una vita ordinata, cioè dove ci sia una scansione del tempo e anche una significatività dei luoghi molto chiara, no? E una delle espressioni di Benedetto che mi colpisce di più, l'ho riportata, è quella in cui dice, per esempio, l'oratorio sia quello che il suo nome significa. Ecco, oggi il rapporto tra la parola, tra le parole e le cose è sempre più virtuale, sempre più sconnesso. Invece la proposta delle Benedettina è proprio quella, come dire, di far emergere una congruenza tra la parola e la concretezza del luogo o di quello che si fa. E questo aiuta anche come dire, a trovare un senso. Il senso non è solo qualche cosa che uno trova dentro di sé, ma fa parte anche dell'ambiente nel quale si vive. Per cui trovo che questa dimensione dell'ordine veramente possa aiutare anche i giovani così tanto disorientati a trovare appunto un percorso che ha una sua sperimentabilità efficace. Ecco, efficace perché c'è tutta una tradizione che da ormai più di un millennio, come dire, la porta avanti.
Fra Davide, incontrate tanti giovani allora che vengono lì da voi?
Ne potremmo incontrare di più ovviamente in questo periodo così, però diciamo che da quando io sono in comunità ho notato una maggiore frequentazione da parte di giovani rispetto appunto all'inizio, e questo lascia auspicare che possa continuare questo movimento di maggior incontro con i giovani. Ecco.
La ringrazio molto, vorrei capire quali attività lavorative poi svolgete.
Allora lascio
il lavoro diventa davvero un aspetto importante della vostra vita quotidiana.
Fidei est in
abbiamo con noi Fra Andrea, che è effettivamente è quello che l'ho visto anche sulla prealpina in questi giorni, la sua fotografia, quello che sta facendo, sta facendo un'attività molto interessante che serve sicuramente per la comunità, ma che serve anche al bene, recuperare dei libri che si sono deteriorati. Ecco, adesso ci spiegherà questo lavoro. Leggo quello che dice Frate Sergio della comunità della Cascinazza. So che avete lo stesso, siete un priorato anche voi. Solo un soggetto che vive una liberazione in atto dentro condizioni normali di tutte, ma non vivendole come tutti, può far emergere uno sguardo originale sul proprio lavoro, può far emergere la stessa domanda che la gente si faceva davanti a Gesù: perché questo lavora così? Questo sguardo originale consiste nel riconoscere dentro il lavoro che si fa colui per il quale lo si fa e che ci fa essere in questo istante. Penso che possa tradurre anche il suo lavoro. Che ci spiega adesso, ci racconta?
Allora, nella nostra comunità abbiamo diverse attività lavorative. Quella che è sorta per prima, fin dall'inizio della comunità, dal 1989, è l'attività di restauro del libro, i libri antichi. La decisione di attivare questo laboratorio è stata motivata dalla presenza tra di noi di un fratello che aveva già acquisito una particolare competenza presso il monastero di Praglia, da cui provenivamo, e quindi potevamo già contare su appunto una professionalità acquisita e riconosciuta. Di fatto questo tipo di attività si adatta molto bene al nostro ritmo di vita, non c'è bisogno di grandi spostamenti, soprattutto è un lavoro da fare con pazienza, ha bisogno di una manualità soprattutto raffinata che si acquisisce nel tempo. Abbiamo avuto anche la fortuna di poter cominciare subito appoggiandoci a delle importanti anche biblioteche, la biblioteca ambrosiana, la biblioteca braidense, diverse biblioteche. Attualmente il tipo di attività ha un po' di difficoltà in generale perché sono stati abbastanza tagliati i fondi destinati a queste attività di restauro. È un'attività anche con un'attenzione a livello culturale più generale. Si tratta proprio di imparare, di valorizzare i singoli volumi, perché ogni volume ha una sua storia particolare legata al tipo di carta, al tipo di pelle che viene impiegata, ai commenti che possono essere fatti a margine su di un testo, e quindi è proprio importante restaurare, sistemare, rendere fruibile nuovamente proprio quel volume, che quindi non vale soltanto per il suo testo, ma vale proprio per l'oggetto in sé, che ha tutta una ricchezza culturale. Questa è una delle attività.
Fra Andrea, quanto tempo dedica durante la giornata a questo lavoro? Com'è scandito?
Sì, noi abbiamo normalmente, quando le cose vanno bene, non ci sono imprevisti, diciamo, dedichiamo circa 5 ore al giorno al lavoro, qualsiasi tipo di attività sia, o più di carattere appunto remunerativa, come può essere il laboratorio di restauro, oppure l'altra grossa attività che abbiamo è il laboratorio di iconografia, oppure le altre attività invece che servono per la vita ordinaria della comunità, dal lavandaio al cuoco, ecco, a tutti i vari servizi che si rendono disponibili. Abbiamo circa
quanto tempo dedicate alla preghiera? Com'è scandita la preghiera? Lo chiedo a lei.
Allora, noi ritmiamo la giornata a partire dalla preghiera. Se uno vede il nostro orario, si accorge subito che c'è una frequenza di incontri comunitari che ritma proprio la giornata. Noi attualmente ci troviamo comunitariamente per 6 volte al giorno. La finalità è proprio quella di spezzare la giornata per ritornare ad ascoltare la parola di Dio e richiamarci alla centralità di questa relazione.
Preghiera e liturgia.
Sì, preghiera e liturgia nei momenti comunitari. Poi abbiamo anche dei tempi di preghiera più personale, di lezio divina, di lettura spirituale, diciamo un'ora al mattino e un'ora alla sera, indicativamente. E questa va appunto armonizzata con l'attività lavorativa. Il famoso detto ora et labora, che è un po' impreciso, primo perché non esiste, non è riportato tale quale nella regola di Benedetto, ma dovrebbe essere anche integrato con un legge, perché c'è sempre un'attività di attenzione, di aggiornamento, appunto, di attenzione anche alla dimensione più culturale che si vorrebbe portare avanti. Sempre bisogna poi sempre ritagliarsi fuori i tempi con...
La ringrazio di cuore, sento anche i suoi confratelli che fanno gli iconografi. Grazie, grazie. Siamo con i frati, i monaci benedettini della comunità monastica Santissima Trinità di Dumenza, in località Pragaletto, sopra Dumenza, credo siano 5 chilometri per raggiungervi oltre Dumenza, ecco, in un sentiero abbastanza difficile, che porta però in un posto magnifico come il vostro e che poi porta a Pradeccolo e alle pendici del Monte Lema. Allora, con noi c'è Fra Roberto, che è un iconografo. Bene, ci spieghi un attimo qual è la sua attività, perché ha scelto di fare questo. Ecco.
Insieme a un altro fratello sono addetto all'iconografia, lavoro nel laboratorio di iconografia. Difatti è stata una scelta, ma anche legata a un'obbedienza. Il lavoro che si faceva poi in comunità per il restauro del libro, iconografia, oltre ad altre attività più riguardanti il servizio comunitario, e dovendo scegliere, ho passato qualche anno al restauro del libro e quindi mi sono stabilizzato nel laboratorio di iconografia. Il laboratorio di iconografia è stata anche una scoperta per me, perché non immaginavo assolutamente di possedere queste capacità artistiche. È naturale che l'arte iconografica è un dono, le capacità artistiche le ricevi, ma le devi anche educare, quindi sono stati necessari dei corsi. E poi diciamo, ogni icona fa da scuola, perché si impara ogni volta a scrivere icone.
Certo.
Io... L'arte iconografica credo si addica molto all'ambiente monastico, perché è un'arte sacra. Prima il mio fratello Andrea parlava di ora et labora. L'arte iconografica tiene in sé il lavoro, ma anche un elemento della preghiera. Dico brevemente che fondamento dell'iconografia è il mistero dell'incarnazione. Il Dio fatto uomo. L'icona rivela il volto di Dio, ma anche il volto dell'uomo, attraverso i colori.
Ogni colore ha un significato.
All'interno di un contesto, lo stesso colore può avere Il colore ha un significato. Per dire, normalmente nel Cristo la tunica rossa richiama da una parte la regalità, oppure può essere anche segno della passione, perché è il rosso Cristo. Il manto blu è segno del mistero al quale è abitato il Cristo, ma anche dell'umanità. A seconda dei contesti possiamo dare un significato. Per cui, spiegando, riprendendo un termine, un passaggio della lettera ai Filippesi di San Paolo Apostola, Cristo, pur essendo di natura divina, il rosso, dice la natura divina, la regalità di Cristo, si è fatto uomo, ha assunto la forma umana, ha posto su di sé il manto dell'umanità. Questo è il significato, ma non è l'unico, relativo alla tunica e al manto di Cristo. Nel contesto nell'icona della Madre di Dio è rovesciata questa simbologia. La Madre di Dio normalmente è caratterizzata dal colore blu, perché è abitata dal mistero, il mistero della divinità, della maternità di Dio. Il rosso, quando è presente nell'icona della Madre di Dio, dice la grazia della quale è stata colmata. Quindi normalmente lei ha la tunica blu, il Cristo ce l'aveva rossa, quindi un mistero abitata, il mistero della quale è abitata, ma dice anche l'umanità, lei è donna, e il rosso che riveste la tunica dice il mistero, la grazia della quale è stata colmata, piena di grazia.
Però Roberto, comunque lei scrive tante icone che si possono anche acquistare venendo lì a Domenza. So che segue dei corsi e quindi di perfezionamento, e quindi so davvero che è davvero bravo. Lo scrivere icone è un momento di grande e di forte spiritualità. La ringrazio per questa sua testimonianza. Spero che questa cosa la renda molto felice, no?
Sì, questo sì. Aiuta nel cammino di vita monastica e anche umana.
Bene, allora abbiamo come ultimo, ma non ultimo, Fra Alberto, che ci racconterà come viene praticata l'ospitalità e l'accoglienza rispetto alle persone che si avvicinano al vostro convento, al vostro monastero, usato un termine convento che è impreciso, monastero. Allora, grazie Alberto.
Grazie a lei. Sì, allora, la dimensione dell'ospitalità è una dimensione fondamentale per ogni vita monastica benedettina. È la regola di Benedetto, che ha un passaggio molto forte, molto significativo, che questo spesso viene ricordato, ovvero che ogni ospite, anzi ogni persona in generale, che arriva al monastero deve essere accolto come Cristo in persona. E allora, se prendiamo sul serio questa cosa qui, significa che il monaco deve avere la consapevolezza che qualunque persona si accosta per qualunque motivo, qualunque ragione alla casa di Dio, al monastero, è per lui occasione di un incontro con Cristo. E quindi non soltanto la preghiera, la liturgia, la vita fraterna, che sono momenti certamente privilegiati, come è stato già detto, di incontro con Dio, di incontro con il mistero di Cristo, ma anche l'incontro con le persone che arrivano, che giungono al monastero. La nostra comunità ha sempre cercato dall'inizio di gestire, insomma, l'ospitalità attraverso alcuni tratti peculiari. Ecco. Ne sottolineo uno, ecco, tra i tanti. Noi ci teniamo molto che l'ospite possa, in qualche misura, condividere anche la nostra esperienza di vita. Dico in qualche misura perché chiaramente il monastero è organizzato in maniera tale per cui i monaci pregano, lavorano in determinati spazi, in determinati ambiti, mentre l'ospite ordinariamente ha altri luoghi, altri spazi in cui stare. C'è un luogo proprio apposito chiamato foresteria, ecco, dove l'ospite viene accolto. Ci teniamo molto però appunto che ci sia davvero la possibilità di un incontro, di una comunione, non soltanto a livello di spazi fisici, ma anche proprio di condivisione delle esperienze. Per esempio, noi cerchiamo più possibile di fare in modo che l'ospite abbia la possibilità di raccontarci anche qualcosa di quella che è la sua esperienza, di farci entrare, di comunicarci in qualche modo appunto il mondo da cui proviene. Per noi questa è una ricchezza grandissima, anzitutto perché ci permette di portare poi nella nostra intercessione, che è una delle dimensioni fondamentali della nostra preghiera, la preghiera per il mondo, ecco, di farla diventare più vera, più concreta, più viva, ecco, più rispondente a quello che è il mondo che ci circonda, in cui noi siamo inseriti.
Non so come ringraziarla, so che accogliendo nella vostra vita, nella vostra casa, Cristo come il senso esauriente di essa, portate Cristo nel mondo, insomma, lo testimoniate a coloro che si avvicinano a voi. Credo che valga la pena fare un saluto proprio alla nostra gente, alla gente del nostro territorio. Chiedo a lei o fra Luca Fallica di darci un segno di speranza e di augurio per questo tempo in cui penso che sia un tempo appunto anche di possibile rinascita. Fra Luca?
L'augurio è che appunto quello che abbiamo vissuto adesso, cioè la possibilità di dialogare, di ascoltarci anche attraverso dei mezzi come può essere la radio, e con rafforzi noi proprio, soprattutto in questo tempo in cui siamo sentiti molto feriti e menomati nelle relazioni, con rafforzi noi proprio il desiderio di incontrarci, di rendere sempre più veri i nostri incontri, le nostre relazioni, perché nella misura in cui cresce tutto questo si cresce sia in umanità, ma si cresce anche in incontri, in spiritualità, in possibilità di relazione vera con il Signore. Credo che appunto la speranza è sempre quella di non evadere rispetto alla realtà, ma di fare della realtà un grembo di vita nuova. E quindi questo è l'augurio che faccio a lei e a tutti gli ascoltatori.
La ringrazio moltissimo, ringrazio Fra Luca Fallica, che è priore della comunità del monastero di Dumenza, fra Andrea, fra Roberto, fra Alberto e fra Davide. Grazie del vostro contributo, della vostra testimonianza. Ci state dicendo che comunque il Signore, siamo chiamati tutti a testimoniare il Signore, a dire che è il centro della nostra esistenza e della nostra vita, e che davvero può salvarci, può darci la speranza di vivere un bene anche in questa terra. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci.
E una buona giornata a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Riascolterete questa lunga conversazione proprio sul sito di Radio Missione Francescana.